Buongiorno a tutti, una bella domenica di sole e niente, siamo qua. Saluto Dan.
Buongiorno, ciao.
Allora, oggi quello che faremo è una cosa leggermente diversa dalla radio a cui forse qualcuno di voi è abituato.
Qualcosa di molto diverso, in effetti.
Noi avremmo, a questo punto ci sarebbe piaciuto riprendere a fare degli incontri. Ancora la cosa non è proprio facile capire come si può fare. E poi questa ricerca sugli strumenti tecnologici fa un pochino parte anche, è oggetto e strumento del nostro studio e quindi un pochino ci ha incuriosito. E allora abbiamo pensato di fare un incontro un po' virtuale.
Se vogliamo, dico due cose brevemente sugli strumenti tecnologici che stiamo usando.
Assolutamente sì.
Allora, visto che il discorso sull'uso degli strumenti abbiamo detto fin dalla prima puntata di Lost, appena all'inizio della pandemia, di quanto diventino importanti, lo erano anche prima, ma con, diciamo, l'avvento o il passaggio da 0 a 100 sia del telelavoro dell'e-learning, cioè della didattica a distanza, gli strumenti sono diventati ancora più rilevanti, in quanto, come abbiamo detto e ripetuto, la tecnologia non è neutrale e dunque indirizza in un determinato modo. Gli strumenti che ci sono piovuti addosso all'inizio della pandemia sono stati i soliti, dei cosiddetti soliti noti, perciò quelli di Google, quelli di Microsoft. Alla prossima puntata di Lost parleremo anche degli strumenti che vengono utilizzati all'interno della didattica scolastica. Ma nel nostro caso ci siamo trovati nel fare radio a fare radio a distanza, appunto, nel farlo in diversi modi, sempre più accrocchiati. Per la verità non ce n'è stata una che sia stata uguale alle altre, le trasmissioni, perciò c'è stata una parte di lavoro pratico, se vogliamo, di prassi, che ci ha portato piano piano a escogitare nuovi sistemi. Il sistema che stiamo usando in questo momento è quello di usare un server Mumble. Inizialmente abbiamo usato il server Mumble di Cisti, dopodiché ci siamo detti che ci sarebbe piaciuto capire come funzionava davvero, dunque ne abbiamo installato uno apposta e lo stiamo usando adesso anche per verificare che funzioni. Si tratta di un server libero, software libero, scusatemi, installato software libero su LibreServe. Il quale nasce con l'utilizzo di permettere ai giocatori di parlare tra loro durante il gioco. Dunque è una piattaforma di VoIP, di Voice over IP, con bassissima latenza, in modo che abbia dei tempi di risposta molto brevi e occupi poche risorse del computer, come invece ne occuperebbe molte i sistemi di videoconferenza che appunto servono alla videoconferenza. Dunque uno strumento, diciamo, più appropriato per l'uso. In tutto questo poi usiamo dei client oppure ci si può collegare attraverso il web e infine da casa utilizziamo ovviamente degli altri sistemi liberi comunemente noti come GNU Linux e qui Omot ti lascio la parola, ho parlato fin troppo.
Sì, no, diciamo che il nostro esperimento è un pochino diverso questa volta dalla radio Loco 19 di cui abbiamo fatto 5 puntate perché utilizzeremo un pezzo lunghetto, sono un 38 minuti, che è un contributo che Massimo De Angelis, di cui diciamo due parole meglio più avanti, ci ha mandato, noi gliel'avevamo chiesto per la radio. Però, trattandosi di un incontro, ci sarebbe piaciuto provare a interagire attivamente con il pubblico, diciamo così, gli ascoltatori. Abbiamo quindi montato un crocchio, diciamo, per usare un tecnicismo, che è descritto sulla pagina di Lost relativa a questo evento. Vi ricordo che l'indirizzo del sito di Lost è https://lost.abbiamoundominio.org. Lì c'è una indicazione a un certo punto di un pad. Voi leggete la parola pad, se cliccate lì sopra vi si apre una pagina simile text editor, in cui ci sono delle istruzioni sommarie per collegarvi con questo che abbiamo chiamato Studio 2, da cui sarà possibile far passare degli interventi vostri da dove voi siete, ecco. Naturalmente il tutto viene dato in streaming, come tutte anche le trasmissioni della radio, e basta. Chiediamo a chi andasse nello studio 2. Io vedo adesso ci sono tre persone e l'hanno già fatto e scritto anche di mutare il proprio microfono. Perché per evitare di disturbare l'ascolto della registrazione che noi stiamo dando. E buona norma, poi quando apriremo i microfoni, in caso qualcuno volesse intervenire e dire qualche cosa, sarà buona norma, diciamo, attenzione e responsabilità di tutti, parlare uno per volta e niente, rispettare i tempi in qualche modo dell'ascolto e anche degli altri, ecco, lasciare spazio agli altri. Finisco dicendo che su Mumble, chi è nella stanza nello studio 2, c'è una piccola finestra con la una finestra, metà dello schermo, metà della finestra in realtà è occupata da una chat, e quindi quando anche si è muti si può interagire scrivendo sulla chat. Che dire, io Dan, potremmo passare a introdurre il pezzo di oggi.
A introdurlo o a mandarlo?
No, lo introduco,
Prego.
lo vorrei introdurre un momento. Allora, niente, due parole sull'autore. Massimo De Angelis lui fa professore di economia politica all'Università dell'East London. È un esperto di Commons. Nel 1 maggio del 2001, è uscito il primo numero di una rivista da lui fondata che si chiama The Commoner e che ha un sito, è disponibile su un sito, anche questo lo trovate sulla pagina di Lost relativa all'evento di oggi, non mi dilungo su questo. Ha scritto diversi libri sull'argomento ed era un buon amico di Primo Moroni e quindi, come dire, le cose insieme hanno fatto sì che, come dire, si rendesse disponibile a darci questo contributo che a nostro parere è molto interessante. Aggiungo tra parentesi che ha un omonimo che è stato assistente di Achille Occhetto, però è proprio un omonimo, non è lui. E quindi se c'è qua qualche fan del ex segretario del PC, si rassegni e consideri che insomma, è un'altra persona, si tratta di un'altra persona. Il contributo che ci ha mandato riguarda sempre, gira attorno alla questione della pandemia del Covid-19. Si articola in quattro parti: una premessa, una visione più storica, diciamo più diacronica di quelle che sono state le pandemie e le loro conseguenze sociali nella storia. C'è un pezzo sulle pratiche del comune, che evidentemente è il suo pezzo forte, e si conclude con come dire, un occhio su quelli che possono essere i possibili esiti. Riascoltandolo, diciamo, è stato possibile verificare che moltissimi di questi argomenti erano già stati trattati in qualche maniera nelle trasmissioni Loco 19, sparsi nelle trasmissioni Loco 19 che abbiamo tenuto nei mesi scorsi. Delle pratiche del comune abbiamo anche riferito nel piccolo di alcuni episodi concreti di forme di solidarietà attiva, anche proprio parlando con chi faceva e teneva degli sportelli, e in qualche modo abbiamo avuto su questo anche nella corrispondenza da Parigi, da Montreuil, c'è stato un pezzo sulla, come dire, la solidarietà di quartiere, così nel contributo da Dublino nella trasmissione scorsa. E, ecco, quindi molte tracce si ritrovano e De Angelis ha il pregio che organizza in modo un pochino strutturato il ragionamento e poi lascia aperta la porta alla fine a delle considerazioni su come effettivamente si esce da questa situazione, che è una situazione evidentemente in movimento, è come se fossimo sul crinale di una montagna e l'importante sarebbe cercare di scivolare sul lato giusto. Dan, io per me è quel che penso che si poteva dire in introduzione, l'ho detto, se tu hai da aggiungere qualche cosa, se no andiamo pure a partire.
Partiamo da una constatazione abbastanza lineare, e cioè che tutti i sistemi, le pratiche, le misure di controllo che il capitale neoliberale ha impiantato negli ultimi 40 anni si stanno rivelando non solo inadeguati, ma anche e soprattutto corresponsabili della diffusione epidemica e dell'alto numero di vittime e di contagi. Ne faccio un breve riassunto, molto parziale. In primo luogo, si pensi alla disposizione predatoria nei confronti della natura del capitalismo e del capitalismo neoliberale degli ultimi 40 anni, con l'accelerazione della alla deforestazione al fine di impiantare, che so, industrie estrattive, sistemi agricoli, allevamenti intensivi o accomodare processi di rapida urbanizzazione. Ecco, tutto ciò ha aumentato la probabilità di trasmissione zoonotica di virus da specie selvatiche all'uomo, come è argomentato da più parti. Un altro fattore, l'iperconnessione della globalizzazione, ha aumentato la probabilità del contagio. Si è stato anche argomentato da varie ricerche ultimamente che l'inquinamento, e in particolare le polveri sottili, ha aumentato la permanenza del virus in aria, aumentando il suo campo d'azione, e questo sarebbe uno dei fattori che spiegherebbe perché nella pianura padana ci sia stato così un grande impatto del virus. Un altro fattore è le politiche di privatizzazione e semi-privatizzazione della sanità pubblica, un'altra grande opera neoliberale, accompagnate dai tagli della spesa pubblica, la razionalizzazione delle risorse. Ecco, tutto ciò sappiamo ha reso più complicato la gestione dell'emergenza sanitaria e amplificato i suoi effetti devastanti e di sofferenza e di morte. L'intensificazione della competizione economica e delle sue logiche in questi anni ha reso indisponibile localmente tutta una serie di prodotti necessari all'emergenza, dalle mascherine ai ventilatori, che ora, in questo periodo, sono stati accaparrati in regime di ipercompetizione. Parliamo poi delle politiche del lavoro e della precarizzazione, che hanno svalorizzato lavori chiavi, oggi in prima linea ed emersi come assolutamente necessari per il bene comune, e ha reso allo stesso tempo vulnerabili larghi settori della società che in periodo di lockdown, di chiusura, non ha accesso ad alcun reddito. Aggiunga un altro aspetto di questi anni, le politiche del lavoro e della precarizzazione. Tutto ciò ha svalorizzato, lo scopriamo oggi nel mezzo della pandemia, ha svalorizzato lavori chiavi che oggi sono in prima linea ed emersi come assolutamente necessario per il bene comune e ha reso allo stesso tempo vulnerabili larghi settori della società che in questo periodo non ha accesso ad alcun reddito. L'aumentata frammentazione sociale, inoltre, la precarietà, l'assenza di tutele e diritti ha reso problematica la vita di milioni di rifugiati nel mondo, migranti e lavoratrici e lavoratori del sommerso, oggi sull'orlo della rovina. Il senso comune neoliberale si è dimostrato inefficace e devastante. Cioè il nocciolo istintivo dentro il regime di verità neoliberale, e nonché le forze imprenditoriali che lo incorporano, che mette l'attività economica al fine del profitto prima di ogni altra cosa. Ecco, tutto ciò ha contribuito a gravemente ritardare l'azione politica dello Stato. Si veda per esempio quanto è successo nelle prime settimane degli Stati Uniti, nella Gran Bretagna, e quanto è successo in Lombardia, in Italia. Inoltre, le lunghe e complesse filiere dell'economia globale poi rendono ambigua la distinzione tra ciò che è necessario e ciò che non lo è, mentre il loro metodo di gestione just in time limita le scorte di prodotti necessari. E poi, infine, per chiudere questa rassegna, il modello agricolo monoculturale, industriale, dominante, che è stato rinforzato, riproposto, coccolato, sussidiato dalle grandi istituzioni del neoliberismo, ecco, questo modello agricolo ha rivelato tutta una serie di fragilità che possono portare a conseguenze ancora ulteriormente più gravi nella pandemia. Si è stato anche qui argomentato che la crescita, la coltivazione di monoculture genetiche, che siano animali o piante, con quasi un genome quasi identici, rimuove la capacità immunitaria in molte popolazioni. E quindi i patogeni si evolvono in maniera e si trasmettono in maniera molto più veloce. Okay? Per non parlare poi di quell'altro aspetto, cioè il fatto che si è scoperto nel mezzo della pandemia che, guarda caso, siamo super dipendenti dalla forza lavoro migrante che coltiva i nostri pomodori e le nostre zucchine. Tutto ciò è la manifestazione della fondamentale corresponsabilità del capitalismo neoliberale sul fronte degli effetti della pandemia, nonché della sua debolezza nel gestirla. Questa corresponsabilità credo debba essere inquadrata in un contesto di crisi assai più grande. Un contesto fatto di due grandi spettri. In primo luogo, lo spettro delle conseguenze economiche della pandemia, con le sue conseguenze sociali che si radicano su una struttura economica già debole dell'economia mondiale, con bassi tassi di crescita e profitto ed alti tassi di indebitamento. E poi l'intensificarsi di questa nuova crisi sociale di portata devastante. In un contesto di una stratificazione sociale e di divaricazione di redditi e ricchezza che non ha smesso di ampliarsi da 4 decenni di neoliberismo. In secondo luogo, io penso si debba inquadrare la corrente crisi anche rispetto allo spettro della crisi ecologica e del cambio climatico. Che in forze credo ancora maggiori della pandemia rivolgeranno la loro carica di distruzione sulla fragile e segmentata resilienza umana in questo tardo capitalismo neoliberista. E credo dunque bisogna guardare avanti, percependo però assai attentamente questi livelli concentrici di criticità e porsi la domanda: quali trasformazioni possibili e necessarie dell'economia, della governanza, delle istituzioni, ma soprattutto del nostro stesso concepire e praticare il cambiamento? Ecco, cosa ci aiuterà per uscire da questi livelli concentrici della crisi senza le ossa rotte? E questa è una grandissima domanda al quale posso solo offrire alcuni spunti di analisi.
Stiamo ascoltando Non rimane che prepararci ad entrare dentro la storia. Un contributo di Massimo De Angelis alla riflessione sulle premesse e i possibili esiti della pandemia del Covid-19.
Proviamo a inquadrare il problema della trasformazione, guardando alla storia e cercando di ricavarne degli elementi per una lettura politica del presente, una lettura che metta il conflitto e la capacità costitutiva della gente alla base stessa del processo di trasformazione. Riferita a fenomeni pandemici, questa visione conflittuale è stata messa in rilievo da un libro della fine degli anni 70, del 76, di William McNeill, uno storico, che è un libro che si chiama Plagues and People, è stato poi tradotto in italiano come La peste nella storia, da Einaudi nell'81. Ecco, questo libro è stato recensito all'epoca da un grande storico, uno storico che tutti coloro che amano il comune, il fare in comune, amano molto, anche questo storico, che è Peter Linebaugh. Peter Linebaugh recensì questo bel libro mettendone proprio in risalto questo schema nel quale lui vedeva appunto la sopravvivenza delle classi subalterne, cioè della maggioranza della popolazione poi, che dipende da resistenza a due tipi di parassiti, cioè i parassiti, i microparassiti, soprattutto non quelli benefici che sono a miliardi nel nostro organismo, ma quelli che possono fare sviluppare una serie di patologie, e allo stesso tempo ai macroparassiti, perché le condizioni, il contesto sociale creato da una pandemia o una catastrofe o una pestilenza, per usare un vecchio termine, possono avvantaggiare, offrire opportunità evolutive sia agli uni, i microparassiti nel nostro corpo umano, che agli altri, i macroparassiti che dominano e sfruttano il corpo sociale. In altre parole, una situazione di crisi sanitaria, come la corrente pandemia, nella storia, si è rivelato un'opportunità o per le classi subalterne o per le classi dominanti di portare avanti la propria gente. Il libro di McNeill abbraccia un grande arco temporale, infatti va dalla preistoria fino agli anni 60 del secolo scorso. E in questa storia due esempi molto rilevanti e contrapposti sono la peste nera, per esempio, che ha devastato l'Europa nel XIV secolo, dalla quale nel 1381 scaturì poi la rivolta dei contadini in Inghilterra, che produsse una crisi storica per il feudalesimo. In questo contesto la pandemia ha creato delle condizioni particolari che la composizione sociale e l'accumulazione di istanze da parte dei contadini favorì un processo ricompositivo delle classi subalterne stesse, modificando i rapporti di produzione. Una situazione completamente opposta ci fu quando, per esempio, gli europei, i conquistadori spagnoli e gli altri invasori delle Americhe, portarono alla popolazione indigena malattie come il vaiolo, il morbillo e la stessa influenza. Questo determinò uno sterminio delle popolazioni americane. Ne sono morte circa 55 milioni di persone tra il 1492 e il 1600, cioè il 90% delle popolazioni indigene, anche per opera della violenza stessa dell'occupazione, però gran parte anche attraverso gli agenti, l'azione degli agenti patogeni che gli indigeni, le popolazioni indigene non avevano mai sperimentato. In questo caso, quindi, le epidemie hanno creato delle condizioni che hanno favorito i processi di dominazione, in questo caso processi di dominazione coloniale, a sfavore delle classi subalterne. Questo quadro fa sorgere spontanea la domanda: ma quali sono oggi, dall'interno di questa pandemia, le prospettive per il futuro? Quali sfide ci attendono per far sì che non siano i macro parassiti contemporanei ad avvantaggiarsi della situazione al fine di riconfigurare un nuovo ciclo di crescita e conseguente devastazione sociale e ambientale, per esempio usando la tremenda crisi economica che si prospetta nel dopo pandemia che siccome leva per continuare con l'agenda neoliberale o per avviarsi verso un neodirigismo statale del Green Deal, che può avere, modulato in certe sequenze, anche delle conseguenze gravi. Allo stesso tempo, quali sfide ci attendono per far sì che siano altre visioni, altre razionalità e altre pratiche di valore a crescere e a connettersi in questa fase, ad acquisire spazi sempre più larghi di cooperazione sociale del comune, a creare nuove istituzioni di riproduzione sociale e a forgiare nuove relazioni sociali nei quartieri, nelle città, sui territori e nei confronti della natura? Anche queste sono domande enormi che possiamo rispondere solo passando dentro ai tempi che ci si prospettano e passandoci attraverso una riflessione e azione comune.
Non rimane che prepararci ad entrare dentro la storia. Sulla pagina dell'evento, al sito di Lost, lost.abbiamoundominio.org, le istruzioni su come intervenire alla fine del contributo di Massimo De Angelis.
Però credo che si possa cominciare a intuire che si sta aprendo un periodo che i teorici della scienza della complessità chiamano l'orlo del caos, cioè dove l'ordine sociale esistente ha necessità di evolvere, di evolversi, di riconfigurarsi per affrontare sia le rigidità interne, per esempio i bassi tassi di crescita dall'ultima crisi del 2008, ma sia le grandi perturbazioni portate da fattori che vengono da fuori del capitalismo, però che trovano nel capitalismo moderno un fertile terreno. Tra questi fattori, oltre a un virus di origine zoonotica, c'è una viralità di origine sociale che si è sviluppata soprattutto dalla crisi del 2008, e questa viralità si chiama lotta. Infatti, il lockdown pandemico ha aggravato ulteriormente le condizioni di crisi che ci siamo trascinati nel 2008, dal 2008 se non dal 79, e la possibilità di una stagnazione globale sorge in un momento dove proprio a livello globale, negli ultimi 10 anni, i movimenti di varia natura si sono accresciuti notevolmente. Per esempio, c'è un recente rapporto del Centro Studi Strategici Internazionali chiama gli ultimi 10 anni l'età della protesta di massa e nota come in tutti i continenti siano cresciute notevolmente le proteste di strada. In media una crescita dell'11,5% annua dal 2009 fino al 2019, cioè il momento appena prima della crisi, con punte di crescita del 23,8% annuo nell'Africa subsahariana, il 17% in Nord America e il 16,5% nel Medio Oriente e nel Nord Africa. Il rapporto stabilisce 4 ragioni principali per l'emergenza di queste lotte. In primo luogo la tecnologia della comunicazione che si è sviluppata in questi anni hanno ampliato le opportunità di organizzazione di comunicazione. E poi il grave problema della disoccupazione, della sottoccupazione, della precarietà della gioventù globale. L'aumentata percezione delle disuguaglianze e la corruzione e i disastri ambientali e il cambio climatico. E quindi questa è la tendenza, è stata la tendenza prima della pandemia. D'altra parte, l'acuirsi della crisi economica e ambientale crea un contesto che non favorisce solo la crescita dei movimenti sociali, delle lotte. Come ha dimostrato la pandemia corrente e poi tanti altri disastri negli anni passati, i momenti dove la riproduzione sociale subisce un forte shock sono i momenti in cui si riattivano nuove forme organizzative di mutuo aiuto, dove trovano gran forza e grande ispirazione i movimenti del fare in comune, l'auto-organizzazione sociale. In realtà ogni disastro è visto almeno da due lati, quello del potere che scende dall'alto con le sue razionalità spesso escludenti, disciplinari e di controllo al fine di garantire un'idea di sicurezza spesso costruita in parte ingigantita dai media. E poi c'è un altro potere che altro potere che viene dal basso e che contribuisce a costruire un senso del noi attraverso il mutuo aiuto e la solidarietà. Sì, il mutuo aiuto e la solidarietà costruiscono il senso del noi, la cooperazione, attraverso il fare comune orizzontale. Per esempio, si veda il classico esempio di Katrina a New Orleans nel 2005, quando nel mezzo della catastrofe i grandi canali televisivi ingigantivano i reportage su sciacallaggi e violenze e quindi legittimavano l'intervento dello Stato nel senso repressivo e di sicurezza. E mentre poco, soprattutto all'inizio, è stato detto sulla solidarietà e l'aiuto, il mutuo aiuto che cresceva con organizzazioni, per esempio, come Common Ground, che sono nate a New Orleans, sono ancora vive e hanno hanno avuto un grandissimo impatto nella contribuire alla sopravvivenza di larghe fette della popolazione, soprattutto più povera, a New Orleans durante Katrina. E questi sistemi auto-organizzati che fanno parte del comune, stanno ribollendo in questa fase di pandemia da più parti nel mondo. Ci sono molteplici esempi di auto-organizzazione. Negli Stati Uniti ci sono centinaia di gruppi, in Gran Bretagna decine di migliaia di persone. Si sono mobilitate in centinaia di gruppi, che sono sorti come funghi per evitare, che, persone anziane in difficoltà possano rimanere sole. Allora, ci sono reti per fare la spesa, aiutare persone in difficoltà economica. Per portare aiuti ai senza casa che in questi anni si sono moltiplicati, in questi ultimi anni nel Regno Unito, portare aiuti ai senza casa che appunto non possono, tra virgolette, restare a casa. In una città come Bristol, l'attività di solidarietà e mutuo aiuto è così diffusa che i gruppi locali stanno discutendo proprio in questo momento come articolare la loro organizzazione su vari livelli, quindi non soltanto a livello della strada o del quartiere, no? Ma anche a livello di codice postale, quindi di distretto più ampio e a livello cittadino. E questo per far sì che la forma organizzativa possa contribuire di più a destinare risorse laddove sono veramente necessarie per costruire nuove reti. Ecco, si immagini gli effetti devastanti che nuove ondate dei cosiddetti fenomeni ambientali estremi, fenomeni che diventeranno sempre più normali con il cambio climatico. Ecco, gli effetti che questi fenomeni possono avere sulle nostre città, nel contesto di infrastrutture decrepite, servizi essenziali sottofinanziati da anni e autorità locali senza soldi. Durante il prossimo disastro o la prossima pandemia, io credo ci ricorderemo della modalità relazionale che ci ha tutelato in questa, cioè il mutuo aiuto. Il fare in comune. L'emergere improvviso di picchi del fare in comune nelle fasi di crisi, come per esempio il grande esempio della Grecia nel periodo successivo della crisi finanziaria, è sintomo che la società sta cercando di praticare un processo di riconfigurazione di sistemi di priorità e lo fa in primo luogo creando capacità in più o ridondanza. Un concetto della scienza adottato dalla scienza della complessità, cioè un eccesso di capacità in questo caso di cura, rispetto a quello che si darebbe se le cose fossero normali, cioè adagiate sulla normalità dell'austerità. È chiaro che questa ridondanza creata dal fare in comune è tanto necessaria quanto carenti sono le istituzioni e i dispositivi privati e pubblici della normalità. Ora, la capacità.
Non rimane che prepararci ad entrare dentro la storia. Finiamo con tre ipotesi sugli esiti possibili da questa situazione post-pandemica.
Ora,
la capacità della lotta e quella costitutiva del fare in comune non sono non solo fuori dai circuiti del capitale e dello Stato, ma anche dentro di essi, sono a mio avviso i due processi sociali fondamentali alla base di un grande processo di trasformazione. Queste secondo me sono le due grandi dimensioni costitutive di quello che oggi viene chiamato il comune, inteso non unicamente come principio politico, ma soprattutto come modo di produzione, di relazione e di orizzonte. Queste due dimensioni del comune, la lotta e la costituzione di circuiti basati su valori diversi, relazioni diverse, lo sviluppo della loro qualità, l'estensione quantitativa, la capacità di coordinazione, questi due elementi in questo loro sviluppo generano un campo di forza che colliderà prima o poi con il campo di forza del capitale. E la modalità e la qualità di questa collisione farà emergere il tipo di trasformazione che ci aspetta, la nuova normalità. Credo dunque che a grandi linee si possono tracciare tre possibili traiettorie per il futuro, e questo dipenderà dalle potenzialità del comune di attualizzarsi. Dipenderà da come il rapporto tra forze in campo si dispiegherà. La prima traiettoria è la continuazione dello status quo neoliberale e della sua nozione di normalità, cioè il ritorno alle solite routines alienate, inquinate, stressate e marginalizzate, di sovra o sottoconsumo, per i più se si guarda la popolazione mondiale, e di arricchimento per i pochi. A meno che questa crisi abbia veramente permesso di acquisire una nuova consapevolezza di massa sul fatto che siano più importanti le ragioni e le pratiche di valore della riproduzione della vita, e quindi la cura, l'ambiente, la socialità costruttiva, il comune, la dignità, che siano più importanti queste ragioni di quelle del capitale e della sua pulsione per la ricerca della crescita continua a fronte di tutto il resto. Ecco, a meno che non si arrivi a questa nuova consapevolezza che si materializza poi nella pratica, sarà possibile che il neoliberismo si aggrappi ancora un po' al timone della governance. Ciò si può realizzare con il perpetrarsi dell'inerzia da parte della politica, se questa mantiene e raffina i parametri della gestione socio-economica, allineati a quelli degli ultimi 40 anni, con politiche di austerità dopo l'emergenza e il socialismo per le grandi imprese e per i ricchi, sul mantenimento della forbice tra redditi e ricchezza, il dominio incontrastato dei mercati sulla vita e la sua riproduzione e la persistenza catastrofica della crisi ambientale. È chiaro che tale scenario ci porterebbe presto a una nuova rottura critica del sistema in tempi brevi, se non brevissimi, sia dal punto economico che socio-ambientale. La seconda traiettoria, la seconda possibilità, è un riallineamento delle classi dominanti sotto la direzione di uno Stato che deve rispondere alle necessità di rinnovata crescita dell'economia che gli viene posta dal capitale, sia rispondere a nuove lotte e resistenze plurali sul tema della sanità, del welfare e dell'ecologia. E qui si profila la possibilità di un nuovo patto sociale, fondato attorno a un Green Deal, ma portato avanti con una modalità tecnicista che si fonda sulla grande illusione della possibile coabitazione tra crescita da una parte e profitto capitalista, crescita e profitto capitalista da una parte, ed ecologia e welfare dall'altra, e che vedrà adottare sempre più politiche elaborate di controllo e sorveglianza sociale, al fine di controllare i movimenti sociali. Insomma, io credo che la profonda crisi economica, se non depressione nella post-pandemia, può generare il terreno affinché questo ciclo di lotte trovi nuovi vigore ed acceleri in un'esplosione di stanze, come ha già fatto a partire dalla lotta sulla salute dalle infermiere che non hanno sufficienti protezioni per compiere il loro lavoro, agli operai che protestano perché non vogliono essere carne da macello sacrificate sull'altare della competitività. L'intensificarsi e moltiplicarsi di queste lotte già da ora, ma soprattutto speriamo in una fase post-pandemica, può spingere il capitale a scegliere quest'altra modalità di governance, diversa dal neoliberismo. Una che, come diceva un testo classico del 1848 di Marx ed Engels, cito, affronti le rimostranze sociali in modo da assicurare l'esistenza continua della società borghese. E usi quindi un po' più di cooptazione di queste lotte in modo da cogliere alcune delle istanze, però ad esclusione di altre. Una selezione politica di significati e discorsi da includere dentro a un nuovo regime di verità del capitale, e senza che quest'ultimo abbandoni i suoi fondamenti più importanti. Allo stesso modo, la pandemia e la sua governanza nei prossimi mesi darà allo Stato una grande occasione per rafforzare il suo regime di sorveglianza e repressione sulla base dei tanti esperimenti già portati avanti in molti paesi. Infine c'è un terzo scenario dove i movimenti sociali sapranno coniugarsi con una prospettiva trasformatrice e costituente del comune, il quale poi saprà riorganizzarsi in diverse scale della società, in forme nuove, saprà anche trasformare lo Stato e riappropriarsi di sempre più circuiti economici e trasformarli in un orizzonte dove la priorità della vita sociale ed ecologica della produzione, al fine della riproduzione sociale ed ecologica, è affermata sopra quella del profitto e dell'ossessione della produzione al fine della produzione stessa. Non rimane che prepararci ad entrare dentro la storia.
Ecco, e così finisce il contributo di De Angelis, che con cui frase con cui abbiamo voluto dare titolo all'evento. Mi pare, di nuovo, avendolo riascoltato ancora una volta, di dire molto pregnante, partendo dall'elencazione di quelle che sono cause o concause della particolare virulenza di questa pandemia, in particolare in Lombardia. Non ci stanchiamo mai di considerare il fatto come la Lombardia sia un'assoluta eccezione mondiale rispetto a questo, quello che è successo, per finire con questo scontro tra l'economia neoliberale, l'organizzazione di base, l'autogestione, le realtà locali e le istituzioni, in particolar modo quella statale, che a questo punto sono tre attori che principalmente in qualche modo girano attorno alla prefigurazione degli esiti e dell'uscita da questa, che De Angelis citava, cosiddetta l'era delle proteste di massa. Va bene, il contributo è finito e abbiamo quattro persone nello studio 2. Non so se qualcuno di loro avesse voglia di intervenire, dire qualcosa, siamo qua.
E intanto che ragionano sul da farsi, metto un pezzo.
Dai.
Cosa? Tipo, sempre sulla classica? Cambiamo
Ma anche no, cambiamo un po', dai.
un po', ok. Questa canzone viene da un suggerimento. Maledetti i volumi. Questa canzone viene da un suggerimento dell'amico Bombo da Dublino ed è un pezzo di Bob Marley che si chiama Burning and Looting. Ed eccoci in studio.
Eccoci qua. Dan, mi sembra che non ci siano.
Secondo me stanno scaldandosi, sai?
Dici.
Ah, io metto dritto un altro pezzo intanto. Comunque, se qualcuno vuole intervenire può parlare direttamente sopra la musica si abbassa automagicamente.
Ok, aspetta, allora io dico anche che se qualcuno è a casa e volesse fare qualche considerazione, può andare sul pad e scriverla e noi da qua la leggiamo. Il pad, l'indirizzo del pad si trova sul sito di Lost, nella prima post che c'è sul sito di Lost. Vai.
Thank you.
Sì. Forse io ho il microfono più forte, più alto. Sì. E c'è qualche problema tecnico?
Freebird, stavi dicendo?
Ok, mi avevate mutato.
È tutta colpa mia. Ciao.
Ciao. No, stavo dicendo che sapendo benissimo che tanto loro faranno la loro politica, le loro scelte le stanno già facendo. Vediamo da una parte Autostrade per l'Italia, FCA che chiedono finanziamenti garantiti dallo Stato, eccetera, eccetera, Confindustria che chiede i soldi, però di te fate, ci, poi dice allo Stato fatti i cazzi tuoi perché tanto poi noi ne facciamo quello che vogliamo. Allora, secondo me possiamo per carità sì ragionare anche sugli scenari che vedono vincente il nostro nemico, ma soprattutto secondo me ci conviene concentrarci invece sul terzo ipotetico scenario, dico ipotetico perché vabbè, io ho una certa età, di cose, di situazioni ne ho viste a partire dagli anni 70 e soprattutto quello che è successo dagli anni 80 in poi, dove tutta una serie di conquiste che c'erano state negli anni precedenti sono state assolutamente svuotate di contenuti e di valori, cioè ci sono state praticamente rubate, senza che il paese reagisse in alcun modo. E questo mi sta abbastanza preoccupando. Però, ripeto, se vogliamo discutere su questi temi, io tralascerei i due scenari negativi e proverei a concentrarmi sull'unico che per noi può avere un significato. E quindi provare a capire quali possono essere i percorsi per provare a scardinare, diciamo, certi tipi di resistenze, il che secondo me vuol dire purtroppo, scendere a dei compromessi, perché da soli noi, non so se posso parlare per tutti, ma credo abbastanza, cioè chi ha comunque un'esperienza, politica, sociale di tipo, apro le virgolette, antagonista, chiudo le virgolette, dovrà, se vuole, avere la possibilità di, allargare il discorso a, diciamo, spazi sociali diversi, sicuramente agire in modo più aperto, più soft, e quindi magari venendo a dei compromessi pur di portare a casa dei risultati. Quindi vabbè, volevo solo dire questa roba qui, quindi possiamo provare a parlare di questo, ammesso che ci sia il tempo per farlo, io non lo so quali sono i vostri tempi, qui mi taccio un attimo, poi vediamo.
No, i tempi non sono un problema.
No, io sono d'accordo, sono d'accordo. Naturalmente avere un quadro ipotetico ti permette forse anche di orientarti meglio su quello che sta effettivamente succedendo, però è chiaro che la questione principale è capire come dobbiamo fare noi per uscirne bene. E questo secondo me è una cosa effettivamente abbastanza difficile perché mentre facendo sempre riferimento al pezzo di De Angelis, la lista iniziale di quelli che sono stati gli elementi principali che hanno contribuito a rendere più catastrofico questo evento è chiara. Molto meno chiaro è come si fa a restare fedeli, diciamo, a farne di questa cosa un apprendimento per il futuro. Cioè, per esempio, la questione ecologica, la questione della qualità ambientale, la questione anche lì dell'organizzazione di base in termini del servizio sanitario e dell'assistenza, della cura, è venuto fuori in maniera chiarissima in particolare durante i 2 mesi più difficili. Adesso, di fatto, l'esito che noi vediamo andando in giro sono un sacco di plastica messa per dividere le persone, separare le persone dal tavolino, un sacco di automobili in giro perché non si devono riempire i mezzi pubblici e quindi diciamo in questo momento paradossalmente è come se ci fosse un esito regressivo rispetto alle condizioni di partenza. Su questo bisogna far molto. In più aggiungo una cosa, poi lascio la parola. Anche quelle che sono state le esperienze di solidarietà a cui De Angelis fa riferimento, almeno in parte, non a quelle italiane, mi sembra, però, come dire, devono riuscire a tirare fuori dei frutti positivi. Cioè, sono state, non so, a Milano molto l'esperienza della distribuzione di borse alimentari c'è passata, era lì fatta in conchetta, l'abbiamo vista direttamente, ma tantissimi lo hanno fatto, chi in un modo, chi nell'altro. Ora non è il caso qua di stare a discutere di questo, ma affinché questo diventi una forma di auto-organizzazione sul territorio, il salto da fare è enorme e il lavoro è difficile e su questo bisogna ragionare molto bene, secondo me. È possibile, perché anche questa è una cosa che si è imparata, che si può fare. Non solo l'abbiamo imparata noi, che forse in parte lo sapevamo già, ma l'hanno imparata anche quelli con cui siamo entrati in contatto in questo periodo su queste cose. Però, poi da lì da renderlo in pratica e superare le differenze, le distanze, spesso anche linguistiche, culturali, eccetera, è un lavoro molto molto faticoso, è molto grosso, è impegnativo, anche se per certi versi è entusiasmante.
Io riporto allora un intervento di Zoe, che adesso è uscita, si domandava in chat che la terza ipotesi, sono una decina d'anni che l'auspichiamo, e si domandava che cosa la renda più favorevole adesso. Sì, vai tu.
No, io vorrei parlare sempre io, però io credo che, come dire, c'è stata una spallata fortissima, la quale spallata avrà degli esiti molto più gravi di quelli che noi abbiamo visto finora, perché gli effetti economici di questa chiusura, 2 mesi di chiusura e le conseguenze saranno lacrime e sangue. Questa spallata però ha dato anche la possibilità di capire delle cose, mi ripeto, e quindi ed anche a togliere alcune sovrastrutture. Faccio un esempio solo, ed è quello di cui tra le cose ci vorremmo occupare nella prossima trasmissione della radio. Gli studenti hanno imparato che la cosa su cui gli sono stati tenuti nella maniera come se fosse la più importante di tutte, che la principale attività che dovevano seguire, che era la scuola, in realtà si poteva chiudere, se ne poteva fare a meno, tant'è che ne hanno fatto a meno, non è successo nulla. Cioè il principio di autorità della scuola è stato azzerato dall'oggi al domani, a torto o a ragione non mi interessa, però come esperienza soggettiva di una fetta enorme di persone giovani, gli è stato tolto questa, come dire, martellante insistenza è stata spenta come se niente fosse, e loro sono andati avanti benissimo lo stesso, benissimo magari no, però per altri motivi, e hanno avuto forse la possibilità di confrontarsi con la conoscenza, con gli amici, le relazioni familiari in un modo radicalmente diverso. Questa è un'esperienza di cui in parte secondo me bisognerebbe riuscire a fare tesoro, tesoro, perché è l'esperienza pratica che è quella che poi costituisce e permette di fare del cammino, ecco, diciamo, quella che più ti guida e ti aiuta nel cammino. Di queste ce n'è state tante, anche il modello del consumo, in fondo, diciamo, molti privilegi. Io parlo, siamo a Milano, da Lombardo, una regione ricca, benestante, avviziata, e come dire. Oh, tutto, se si è tutto fermato, e non è cioè, successo delle cose molto gravi, ma da questo punto di vista, diciamo, poi ci si è organizzati, c'era il gas che portava la frutta, c'era il camioncino che veniva dalla campagna vicina che portava la verdura, cioè sono state praticate e diffuse delle modalità di relazione che prima non c'erano tutto. Ora bisogna vedere se resta come esperienza.
Certo, un pensiero che ho avuto la prima volta che ho ascoltato la registrazione del professor De Angelis mi ero domandato molto sinceramente se il sistema dei commons sia suscettibile di, userò parole un po' torbide, di sussunzione come lo sono state a altre pulsioni sociali. So che la detta così è un po' vaga.
Scusa, non ho proprio capito.
Mi domandavo se anche il sistema dei commons sia sussumibile, cioè se sia trasportabile in una logica di servizio al capitale, e se questo sia in corso, se ci siano dei preparativi per farlo diventare, o se sia genuinamente evitabile, e anche se l'evitabile sia parte della modalità commons, che perciò sia impermeabile ai tentativi di sussunzione, o se invece sarà un qualcosa di cui guardarsi, fare attenzione e scoprire il come fare.
Ok, però la domanda a questo punto diventa, a meno mia, poi forse sono l'unico che non ha percepito, ma in commons tu cosa comprendi?
Le attività, parolone, le attività auto-organizzate in assenza di organizzazione, chiamiamola, statale?
Ok, ora è un po' più chiaro. Perché poi ci sono tutta un'altra serie di commons che esulano forse da questo tipo di discorso. Ma secondo me sì che lo sono sussumibili e sì che bisogna fare attenzione che questo processo non sia già partito o che non abbia intenzione qualcuno di farlo partire. Poi, a mio avviso bisognerebbe anche ragionare sul fatto se sia veramente sempre così corretto che i cittadini si organizzino, scusate, e si sostituiscano allo Stato, per colmare, diciamo, quelle che sono le carenze della pubblica amministrazione in servizi di prima necessità. Io, personalmente protenderei più per, cercare di ottenere che sia nel nostro, cioè poi, possiamo anche parlare di non Stato, ma visto che comunque in questa situazione siamo, perché le masse, cioè la gente si organizzi per pretendere che sia lo Stato a fornire i servizi necessari e non che i cittadini debbano organizzarsi per farlo. Con questo non voglio leggere in modo negativo quella che è stata l'esperienza che c'è stata in questo periodo, così come tutte le esperienze di auto-organizzazione che ci sono da sempre, sotto in diversissimi campi, no? Quindi è tutto sempre positivo. Però quando c'è una necessità del tipo di quella creata dalla pandemia, in un regime nel quale, cioè come quello nel quale viviamo, io ritengo politicamente, con una valenza politica diversa, il fatto di dire tu sei lo Stato, noi cittadini mediamente paghiamo delle tasse e vogliamo i servizi che funzionano e soprattutto i servizi di prima necessità. Che i cittadini poi trovino il modo di sopperire a queste mancanze mi sta benissimo, ma anche qui cercherò di capire se questa è la strada giusta o no. O se questa strada può portare poi a una riappropriazione, cioè a un'ascesa, diciamo, di peso politico di queste cose per far sì che poi venga, diciamo, smantellato questo tipo di Stato e ne venga costruito un altro. Però non so se è un percorso così semplice.
No, certo. Del discorso di Angelis voglio ricordare la giuntura che ha fatto sulle cause, partendo dal discorso della zoonosi e delle variazioni negli ecosistema che portano e che hanno portato appunto e che ancora porteranno ad altre pandemie. E l'accento sulla mancanza della sanità pubblica, che rischia di essere particolarmente visibile in questo momento, anche se dal lato, chiamiamolo, istituzionale, non mi sembra che ci sia una pulsione a capire o a considerare che l'interesse della sanità privata è quello di avere dei clienti e dunque di avere una popolazione malata, mentre l'interesse della sanità pubblica è quello di avere una popolazione sana. E infine, appunto, sì, l'accento sul fatto che ci debbano essere delle soluzioni che sia effettivamente il momento di escogitarle.
Vi leggo un commento che è arrivato sul pad. No, non ve lo leggo perché non è ancora finito. E quando finisce ve lo leggo. No, volevo dire io una cosa su questo, ma forse. Cioè, che credo che in realtà la questione qua pone delle domande più radicali, vero? Più difficili probabilmente. Io capisco che uno non deve fare, come dire, la sostituzione di un servizio, tra virgolette, come diciamo, che gli dovrebbe essere garantito. Qui, secondo me, quello che è stato realmente messo in discussione dalla lista di De Angelis iniziale, che condivido, anzi, sarebbe interessante vedere di tirarne giù una forma più completa, casomai più ricca, è proprio il modello di produzione e consumo che viene messo in discussione da questa cosa qua. Cioè, noi abbiamo, tornando alla Lombardia, avuto le case di riposo con i malati, abbiamo avuto la sanità di base smantellata in funzione di un modello verticale meritocratico della medicina d'eccellenza, quella cara che fa le operazioni difficili e che poi ti lascia a casa star male per i fatti tuoi. Abbiamo avuto anche le ferrovie Nord con i pendolari schiacciati la mattina e la sera avanti e indietro per anni, 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 che continuavano a dire che non si poteva andare avanti così e che a cui nessuno ha dato retta. Cioè, fa parte tutto questo meccanismo a non, come dire, contribuito a rendere, nello specifico, sicuramente anche a veicolare eventuali patologie. Ecco, quindi lì va rivisto un po' tutto. Ciò che mette in gioco questa cosa dal punto di vista del ragionamento è moltissimo. Finito il commento, ve lo leggo. Allora, sul pad. Mi verrebbe da dire che in parte le esperienze dei commons siano sussumibili. Un esempio, secondo me, è quello dell'Alveare, che dice sì, che si ispira ai gas autogestiti, ma che dietro ha un'azienda francese e tra l'altro utilizza dei rider, pardon, che lavorano in nero. L'Alveare è un sistema di distribuzione di prodotti a domicilio. È vero che si ispira al gas, ma che in realtà è una grossa azienda che, insomma, dire, fa i suoi profitti. Un po' diverso, ecco, dal piccolo produttore che fa la consegna ai gas. Sì. Peraltro, l'hacker che diciamo, è un esperto di sussunzione. Noi avevamo iniziato Lost dicendo che c'erano delle parole che non si potevano dire, e tra queste c'era sussunzione. L'abbiamo detta oggi molto, però diciamo il free software, le prime cose, il codice libero, eccetera, sono poi diventati a loro volta dei bei prodottini di mercato, e ci sono entrate le grandi multinazionali e tutto, quindi un'esperienza che si conosce da molti aspetti già vista.
Beh, allora a questo punto mi viene in mente una cosa. Sono due le grandi parole. La prima era software libero e la seconda è software a sorgente aperta, cioè open. L'open è nato nel 91, mentre la parola free software è nata nell'84, la precede. L'open è stato veramente il modo in cui il sistema del software libero è stato leggermente, non completamente, vanificato, cioè è stato una modalità di appropriamento, per non usare di nuovo la parola sussunzione, di quel tipo di ragionamento. La differenza, diciamo, filosofica, se vogliamo, o politica tra il free software e l'open source è nel fatto che il software libero è virale. E perciò obbliga chi lo utilizza anche se gli apporta delle variazioni, a mantenere la stessa tipologia di licenza. In quel senso è virale, mentre il software a sorgente aperta non lo è. E in effetti open è diventata una buzzword, eccetera, eccetera. Qui apriamo un enorme argomento, però. Dimmi. Allora io metterei un pezzo e alla fine di questo ci salutiamo.
Sì, sul pad stanno scrivendo ancora, sta precisando perché forse se metti un pezzo, lo leggiamo questo contributo e poi ci salutiamo, dai.
Adesso funziona, sì, funziona, si abbassa, perfetto. Vabbè, vi saluto, grazie di tutto. Solo due cose, se posso permettermi, dal punto di vista tecnico. Allora, intanto stare tutti in un unico canale, secondo me, poi è così, se mi permettete un suggerimento per le prossime volte che farete le cose, stare tutti in un canale è molto meglio che non avere alcuni da una parte e altri dall'altra. Poi capisco che ci siano delle esigenze tecniche, ma in qualche modo secondo me si superano. La seconda cosa, no, volevo chiedervi se usate Bota Music come bot, immagino di sì, perché
Sì,
è una figata.
stiamo usando esattamente il Bota Music.
Perfetto. E boh, niente, saluti. Poi purtroppo qua non si può scrivere nella chat, e almeno io non posso scrivere in chat, quindi bisognerebbe in qualche modo aprirla sul canale che decidete di usare, perché altrimenti diventa difficile.
D'accordo, grazie.
Ciao a tutti.
Allora, ciao, vi leggo la precisazione dal pad. Quello che volevo dire è che il mercato ha sfruttato un sentire, un desiderio comune che poteva essere quello di consumare prodotti biologici e possibilmente esterni alla grande distribuzione. Ispirandomi ad un'interessante discussione che c'è in corso al remake, sintetizzando al massimo, si può dire che il mutualismo ha un suo senso finché rimane orizzontale e paritario e non si pone solo come erogazione di servizi, come invece dovrebbe fare lo Stato. Mi sembra più che condivisibile. E basta, con questo contributo del pad possiamo forse salutarci.
E ci rimandiamo alla prossima volta, che è a data da destinarsi, dove ci occuperemo della didattica a distanza, soprattutto nell'ambito scolastico.
Perfetto, un salutone a tutti.
Ciao.
Ciao.
Everybody's got the fever.